Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Appolonia. Il ridotto dell'opera è tornato ridotto dell'opera, non più ridotto rossiniano, con mio grande rammarico, però Rossini è sempre presente e lo sarà nella seconda parte della trasmissione di oggi, perché ho avuto modo di intervistare un ulteriore protagonista del Rossini Opera Festival di quest'anno, il baritono Vito Priante, che ha interpretato il ruolo del califo con una F sola in Adina di Gioachino Rossini. Avremo poi altre notizie che verranno di seguito ricordate. All'inizio abbiamo l'opportunità di intervistare in diretta, probabilmente rapendolo alle prove, il baritono Luca Salsi, oggi tutti baritoni, il quale attualmente sta preparandosi per il 27 settembre prossimo al Teatro Regio di Parma l'inaugurazione del Festival Verdi per Macbeth, naturalmente, di Giuseppe Verdi. Ricordo subito che al suo fianco avremo Michele Pertusi, Anna Pirozzi, Antonio Poli, in uno spettacolo firmato da Daniele Abbado e diretto da Philippe Auguin. Incominciamo con un ascolto dalla voce cantata di Luca Salsi. Si tratta del celebre brano Delle corna dal Falstaff di Giuseppe Verdi.
Mi colgo, 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 mi colgo Fabio! Vendi che
voce ampia, generosissima, quella di Luca Salsi, baritono, che è in nostra compagnia. Ciao e grazie.
Ciao, buongiorno a tutti.
Benissimo. Senti, io spulciavo quella, vedo che sei anche nelle curiosità. Nell'aprile del 2015 Luca Salsi è stato protagonista di una vicenda che l'ha fatto balzare agli onori della cronaca, cioè hai sostituito di pomeriggio l'Ernani e alla sera hai cantato la Lucia di Lammermoor, quindi da te ci si può aspettare veramente di tutto. Due opere diverse nello stesso giorno. Io ricordo solo Maria Malibran che faceva cose del genere, Fidelio e Sonnambula, quindi... Ciao e grazie di essere con noi ancora.
Ma di che, grazie a voi.
Come nasci?
C'è stato anche Richard Tucker.
Bene, allora questo me l'appunto immediatamente, così almeno lo sappiamo.
Sono in buona compagnia.
Diciamo. Sei in buona compagnia, sicuramente. Senti un po', la tua storia, sì, di baritono, com'è iniziata?
È stata tanti anni fa.
Non nel Medioevo, perché sei molto giovane, no. E ho visto che hai più o meno tante opere in repertorio quanti i tuoi anni.
Esatto, bravo.
Ecco.
Sì. Bravo, bravo, bravissimo. Questa è una cosa nuova alla quale non ho mai pensato e mi fa piacere.
Ok.
No, io ho cominciato giovane comunque, perché ho cominciato a 16 anni a cantare in un coro polifonico e poi a 17 anni a studiare in conservatorio. Poi ho debuttato a 22, quindi quasi 22 anni fa già. E la voce si è sviluppata con tanto studio, grazie al mio grande maestro Carlo Meliciani, allievo del grande Tagliabue, quindi
certo.
è quella della grande scuola dei baritoni italiani, ecco, di quali spero di essere degno
annoverato
erede.
E degno erede, sicuramente. Ecco, tu sei, diciamo, sparato su un repertorio di quelli che di solito si dice che vanno a affrontare da adulti. Tu appunto canti molto Verdi, è così vero poi che Verdi possa far male alla voce giovane, oppure sono dicerie e uno ci deve nascere conformato in un certo modo?
Beh, sai, io ti ringrazio per tutti questi complimenti che mi fai sulla mia giovinezza, però insomma 44 anni quasi, ecco.
Beh, ma è già un po' che lo canti però.
Sì, è già un po' che lo canto, ma diciamo i grandi ruoli drammatici non sono tantissimi anni che li faccio, sono 4-5 anni.
Ecco,
5
ma
anni.
Come ci si trova a cantar Verdi in definitiva rispetto a un Donizetti?
Ma guarda, Verdi, diciamo che Verdi bisogna saperlo cantare in un certo modo, nel senso che io remo sempre contro a quella che è per antonomasia la definizione della voce verdiana, che non è assolutamente una questione di tonnellaggio vocale, ma soprattutto di cercare di fare i colori che lui scriveva, di cercare di eseguire tutte le dinamiche che lui scriveva. Se andiamo a prendere una partitura verdiana, il 90% delle dinamiche, dei colori, sono scritte piano pianissimo e mezza voce.
Quindi questo la dice lunga.
E quindi capisci, è chiaramente lui ha raccolto una grandissima eredità del bel canto, di Donizetti e anche di Bellini tante volte, e soltanto orchestrandola in maniera diversa e mettendoci il sangue parmigiano che abbiamo dentro, che spumeggia come il Lambrusco.
Ecco, abbiamo dentro, perché giustamente tu sei più o meno, diciamo, della stessa patria di Verdi, quindi
vicini,
spumeggiate.
Vicini.
E senti, è la prima grossa affermazione, o voglio dire il momento in cui hai capito che potevi effettivamente intraprendere questa carriera di artista lirico, quando è stato?
Ma guarda, probabilmente molto giovane, quando ho vinto il concorso Viotti, Giuro che non mi aspettavo di vincerlo, perché l'ho fatto soltanto perché all'epoca non lavoravo tanto, era il 2000, quindi ero appena, insomma, agli esordi e avevo bisogno di comprare una macchina nuova. Ah. E quindi avevo visto che questo premio, c'era un premio che non davano, il primo premio da 25 anni, e quindi c'erano 25 milioni di lire in palio. E io ho detto, lo faccio, vai, si sa mai che lo vinco.
E l'hai vinto.
E l'ho vinto su Mozart, però, vedi, non su Verdi. Che comunque, insomma, vanno per quel che mi riguarda, vanno molto in parallelo. Molto. Sono molto simili come compositore.
Ah beh, questa mi risulta un po' nuova. Per quale motivo?
Perché tutti e due scrivono con un rigore musicale assolutamente da rispettare, e non c'è niente da inventare, se non di eseguire quello che loro scrivono, che è perfetto. Tutti e due scrivono con tantissime dinamiche, e tutti e due questi grandi autori vanno cantati come scrivono, perché c'è già tutto dentro. E invece, diciamo che nel verismo, purché io lo ami molto, quindi voglio dire, ho anche Puccini, un altro autore che amo molto, resta un po' di libertà, no? Anche interpretativa musicale, nel senso che ci possono stare qualche effetto vocale, sì. Oppure insomma di interpretazione. E invece in Mozart e in Verdi l'interpretazione è già costruita tutta sulla musica e sulle note da loro scritte.
E quindi, attenendosi, tutto sommato si riesce a non farsi male vocalmente e ad avere una buona prestazione, questo vuoi dire?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Senti, i ruoli verdiani, ecco, tu hai già avuto modo di affrontarne, appunto, tu dici, quelli da giovani, quelli da un po' più maturi, eccetera, eccetera. Sì. Attualmente stai preparandoti per Macbeth, per l'inaugurazione del Festival Verdi di Parma, al Teatro Regio, appunto. Ecco, sì. Parlami del tuo Macbeth prima e poi di quello che sarà un'anticipazione di quello che sarà il Macbeth che vedremo grazie a Daniele Abbado e a Filippo Ghin. Il tuo Macbeth.
Guarda, il mio Macbeth.
Io dico Macbeth, alcuni dico Macbeth, Macbetto, insomma.
Quando parlo del Macbeth, anch'io dico Macbeth. Però giustamente, essendo una tragedia di Shakespeare, bisogna pronunciarlo come lui l'ha pensato. Poi, poi quando si canta italianizzato, diciamo tutti Macbeth, comunque.
Certo.
Intanto comincio dicendoti che è il ruolo che io amo di più, è il mio ruolo preferito, è il ruolo che più ho cantato e che canterò molto. Quindi è un ruolo che adoro, perché può esprimere tutte le mie potenzialità artistiche. Io amo molto scavare nella parola scenica, amo molto sottolineare il testo e interpretare quello che leggo, e quello sia a livello di note che a livello di libretto. E quindi il Macbeth è l'apice di tutto questo.
Certo.
È veramente l'unione di queste due cose, perché
certo,
c'è un libretto meraviglioso che va studiato moltissimo, perché è scritto anche in una, tradotto in un italiano un po' arcaico, insomma un po' difficile, no? Un po' antico, quindi
sì.
Sono parole che sono dovuto andare a studiare bene sul dizionario, perché mi erano abbastanza sconosciute, però una volta che tu lo capisci profondamente, gli dai significato e capisci assolutamente il genio di Verdi che ha scritto questa musica sopra questo testo, che è incredibilmente inerente a quello che tu stai cantando. Cioè,
certo.
È veramente una lezione magistrale di teatro e musica, e lui era per servire la parola scenica, no? Lo dice tantissime volte nelle sue lettere.
Sì.
E questo è veramente l'esempio, come può essere Iago, per esempio.
Dove, guarda caso, abbiamo ancora Shakespeare alle spalle.
Esatto. Dove veramente la musica verdiana serve la parola, mai come in queste opere. Quindi ecco, io quello che do a Macbeth è cercare di dargli appunto un'interpretazione profonda del ruolo, insomma, non scontata, solo cantata.
E lo vedi buono, cattivo, succube, dire, di Macbeth, che si ribella, che ha una sua identità?
Ma io penso che sia un personaggio assolutamente inquieto e molto debole. Molto debole, sia perché il succubo della Lady, che è quella che alla fine veramente architetta tutto il piano, no? Lui ha queste visioni, lui è uno che crede alla profezia delle streghe, che poi in fondo non sappiamo mai, cioè non si sa se sia vero oppure no, ma probabilmente no, cioè, quindi è una è un non so, è un personaggio debole, un personaggio inquieto, un personaggio sempre un po' chiuso, sempre un po' molto pensoso, un personaggio
introverso.
Controverso, sì.
Sì, con, mai, io ho detto introverso, mai controverso, sì, sì, mai diciamo mai chiaro, certo, certo.
Mai chiaro.
E senti un po', rispetto a Nabucco, che, del quale si ricorda la tua storica interpretazione, anche altre probabilmente, però quella al Teatro dell'Opera di Roma, diretto da Riccardo Muti, ecco, Nabucco invece...
Che è stato il mio debutto, tra
l'altro. È stato il tuo debutto, infatti. Che cos'ha di uguale o diverso? Sono due persone che da una parte hanno un ego sproporzionato e dall'altro esatto. Però hanno anche delle debolezze interiori. Però forse, dal mio punto di vista, Nabucco è più cantato, forse?
Sì, beh, tutto un altro discorso musicale. Nabucco ha ancora tutti i retaggi del bel canto, quindi... E quindi è molto più cantato, ecco, in Nabucco è difficile uscire un po', diciamo, dal rigo musicale per dare un'interpretazione, non si deve, però dal punto di vista del personaggio sì, hanno qualcosa di simile, hanno questo grandissimo ego, sono due guerrieri comunque, ma sono due persone anche molto fragili, e Nabucco viene alla sua fragilità è dovuta al fatto che viene colpito da questo fulmine, no? Che lo fa un po' redimere, diciamo, però,
certo.
Però se vogliamo anche Macbeth è una storia fantastica, perché no?
Certo.
Alla fine sono due storie di fantasia, non sono due storie vere, chi è che crede che ci esistano delle streghe barbute alle quali credere delle profezie?
Senti, ascoltiamoci questa voce un attimo.
Sì. Va bene, grazie.
Signora, chiami pur la gente a sira. Questo vero non implora che la vita del suo
ecco la grande complicità necessaria con la partner sia in Nabucco che in Macbeth. In Macbeth hai Anna Pirozzi, no? Che ormai è caricata dei ruoli più impressionanti del melodramma in chiave femminile. Cosa significa avere a che fare con una partner con la quale si condivide l'idea drammatica, oppure quando ti imbatti in qualcuna che non conosci e devi stabilire un legame?
Ma sicuramente è più importante in Macbeth che in Nabucco, quello che tu stai dicendo,
sì.
Perché la Lady Macbeth è fondamentale nel processo interpretativo di Macbeth come personaggio. E quindi devo dire che Anna la fa veramente molto bene, ovviamente un ruolo che le si addice particolarmente. E quando non conosco
la parte,
soprano con il quale devo cantare, se è brava, condivido il palcoscenico, se non è brava faccio il mio
e lei fa il suo
non si sbaglia mai.
In effetti la domanda può sembrare superficiale, generica, ma in effetti è stata posta proprio perché stiamo parlando di Macbeth, dove la coppia è molto stretta, abbiamo Macbeth e Lady Macbeth, non ha neanche un nome lei praticamente, quindi
esatto.
Li si vede un po' come un tutt'uno, sì, davvero però. Ma poi è una coppia che tutto sommato, nonostante tutte le brutture che fanno, va abbastanza d'accordo, riescono, hanno un loro equilibrio interno.
Beh, ma una coppia è legatissima, perché addirittura lei riesce a convincerlo a commettere degli omicidi, no, per il potere, quindi devo dire che è anche molto attuale la cosa, secondo me potrebbe esistere anche oggi una cosa del genere nei giochi di potere.
Beh sì, direi che oggi le presenze femminili accanto al politico o viceversa,
esatto.
Sì, vengono
esatto.
Molto esaltate. Oddio, anche una volta quando c'era la famiglia Kennedy che si presentava anche con i bambinetti eccetera, in qualche modo, però la donna era vista decisamente più marginale e diciamo satellite della figura,
sì,
maschile,
sì, sì.
Oggi invece la coppia viene portata avanti spesso insieme. Senti,
esatto.
E per quel che riguarda il tuo futuro, che cosa hai, cosa bolle in pentola, diciamo così, al di là dei vostri cotechini favolosi che sicuramente sono molto noti da nostro.
Ecco. Ormai ci siamo.
Ci siete.
Ma guarda, io grazie a Dio ho un calendario abbastanza, insomma, è fitto fino a più o meno metà del 2023, quindi
bene.
Proprio tutti i progetti che molti progetti non posso svelarli perché
certo sono ancora a nuce, sì.
Però quelli che posso dire importanti ci sono, insomma, sono adesso mentre sto cantando il Macbeth a Parma è uscita anche questa grande occasione che mi dà il Teatro alla Scala, e faccio anche l'Ernani. Sto cantando anche l'Ernani qui al Teatro alla Scala, quindi la prima del Macbeth sarà il 27 settembre e la prima di Ernani il 29.
Ah, siamo sempre sul Tour de Force, quindi.
Siamo sempre sul Tour de Force, però insomma un teatro che io amo molto, un teatro che mi ha dato tanto, soprattutto il 7 dicembre.
Sei
quindi,
stato Gérard nell'Andrea Chenier con la Netrebko, recentissimamente,
esatto.
Infatti, ed apprezzatissimo.
Esatto, quindi, insomma, è un teatro che se mi chiede, ecco così, una cosa del genere io non posso rifiutare, anzi lo accetto con molto piacere. Poi farò l'inaugurazione del Teatro alla Fenice di Venezia, sempre col Macbeth, e poi ho il mio debutto finalmente a Vienna, al Wiener Staatsoper, l'unico teatro che mi manca importante dove cantare, e debutterò con Nabucco, poi con Chenier, e poi debutto Simon Boccanegra al Petrozzelli di Bari, Iago nell'Otello con i Berliner Philharmonic, era a Baden-Baden, insomma tante cose.
Direi che non hai sicuramente molto tempo per poterti riposare e dilettare, visto la serie di impegni. Senti, ti saluto qui, il tempo stringe naturalmente, grazie dell'incontro, spero che sia il primo di una lunga serie, magari prima, costellato appunto dai tuoi vari debutti nei ruoli dei grandi teatri di cui ci hai detto poco fa. Grazie allora, ciao, in bocca al lupo,
grazie
per ora,
te.
Per
grazie
Macbeth e subito dopo Ernani. Ciao e a presto.
Ciao. A presto, grazie.
Ecco,
ciao,
ricordo ciao. Ai nostri ascoltatori che eravamo in compagnia di Luca Salsi, baritono che interpreta, come dicevamo, abbiamo ripetuto più volte, il ruolo di Macbeth nell'opera omonima di Giuseppe Verdi al Teatro Reggio di Parma, appunto per il Festival Verdi, con Luca Salsi, Anna Pirozzi, Michele Pertusi, Antonio Poli, in uno spettacolo firmato da Daniele Abbado, diretto da Philippe Auguin. Adesso cambiamo invece pagina, voltiamo pagina ed incontriamo comunque un altro baritono, Vito Priante, il quale ha cantato il ruolo del Califo in Adina al Rossini Opera Festival di Pesaro quest'anno. Si tratta di una registrazione che ho effettuato in sede, naturalmente, nel mese di agosto. Vito Priante, ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Ciao, buongiorno.
Vito Briante, baritono, io dico così, adesso magari lui che ha già fatto una smorfia, magari corregge il tiro, perché come nasci cantante, come scopri di essere baritono e come si definisce poi il tuo repertorio?
Nasco come cantante, vabbè, è semplice in realtà, perché ero appassionato di, ho cominciato ad ascoltare un po' la musica, in particolare la musica sinfonica, ho cominciato a studiare violino. In realtà poi da lì il passaggio è stato abbastanza spontaneo, passare dal violino, che è uno strumento molto cantante, e passando dalla passione della musica sinfonica sono passato all'opera, mantenendo per entrambe le passioni. Quindi quando ho cominciato ad avere un'età per studiare canto, perché non ha senso mettersi a studiare canto a 11 anni, a 12 anni, almeno il canto lirico, quindi intorno ai 17 anni ho cominciato a studiare canto, mantenendo però gli studi del violino. Ecco, quindi il mio esordio nella musica è stato così. All'inizio non avevo voce, chiaramente cantavo ben prima dei 17 anni, perché uno quando si appassiona alla musica ha voglia di cantare, ha voglia di... insomma, l'indole poi è quella, la passione si esprime così. Io però non avevo una voce, a differenza di alcuni miei compagni di classe che avevano una voce naturale, anche se poi non hanno studiato canto. Però ci sono ragazzini o ragazzine che hanno una particolare propensione, per cui aprono la bocca e esce già questa voce naturale. Ecco, per me non è stato così, è stata una cosa voluta. Ho cantato fino a che la voce poi, come insomma, credo tu sei medico, quindi potrai correggermi se sbaglio, come un muscolo si è sviluppata. Però è successo dopo, non è successo prima. Non ho cantato perché mi dicevano: ah, che bella voce che hai, mettiti a cantare. No, io voglio cantare, quindi vorrei cantare, e è andato così.
Thank you.
Forse la definizione del repertorio.
Ah, del repertorio. Il repertorio, anche lì...
Cioè, tu scegli o ti sceglie, diciamo.
Ma direi entrambe le cose, no? Poi sicuramente ci sono dei limiti, non si può sempre cantare ciò che si vorrebbe, però sì, uno spirito guida è un po' quella, l'anelare a certi... a raggiungere poi... un repertorio che sia amato da sempre, oppure che affine al proprio carattere, anche perché poi ogni repertorio rispecchia anche un carattere diverso. Adesso qui siamo a Rossino per la Festival, quando penso per esempio alle varie colorature, il repertorio e comunque la coloratura in sé esprime anche un tratto caratteriale che si può incontrare nella vita quotidiana anche delle qualsiasi essere umano, insomma, perché la coloratura non è soltanto un esercizio di stile o di bravura, rappresenta un modo di esprimersi, o meglio, come i musicisti hanno espresso un modo comportamentale, questo per dire la coloratura, ma anche tante altre caratteristiche del canto applicate alla vita.
Certo, qui a Rossini Opera Festival quest'anno interpretato, devo dire, in maniera magistrale dal punto di vista di questa coloratura, della presenza scenica elegantissima, la parte del Califo con una F sola, sì, di Adina, l'opera di Gioachino Rossini appunto, proposta assieme a Ricciardo Zoraide e al Barbiere di Siviglia. Io ricordo recentemente anche una tua presenza nella Gazzetta, se non sbaglio, dove invece avevi a che fare con un personaggio molto più burlone rispetto a quello con cui hai tratteggiato il Califfo di ieri sera. Citiamo qualche personaggio di quelli che hai interpretato, al di là del Califfo e del personaggio che hai interpretato nella Gazzetta, che hanno fatto la tua carriera e che ti sono particolarmente dentro.
Allora, sicuramente ne posso, adesso così, ne citerei due in particolare, ma per un motivo ben preciso, perché sono due personaggi che mi hanno fruttato, così dire, il premio Abbiati quando mi è stato assegnato nel 2009 per la stagione del 2008, perché sai come funziona, sempre per l'anno successivo. E sono due personaggi, il primo è legato al vecchio repertorio, in realtà è un modo di dire, il repertorio barocco che ho frequentato per tanti anni, ho iniziato soprattutto con il repertorio barocco, e quindi parlo del Montezuma di Vivaldi, che avevo fatto col maestro scomparso purtroppo recentemente Alan Curtis. Un'opera, una riscoperta di quest'opera di Vivaldi, poi pubblicata per la Deutsche Grammophon, ho fatto il disco e poi fu portato in giro, portammo in giro in vari posti d'Europa, fra cui anche in Italia, a circuito di Ferrara, Modena, Piacenza. Era un personaggio molto, molto bello, molto complesso, drammatico chiaramente, insomma, si parla dell'epoca della colonizzazione spagnola in Messico, e certo l'argomento non era molto allegro. Il secondo personaggio che, fra l'altro, seguì proprio immediatamente, nel periodo immediatamente successivo, è stato il prigioniero di Dalla Piccola, fatto qualche mese dopo alla Scala, e anche lì l'argomento. Si passa dalla colonizzazione spagnola all'inquisizione spagnola. Sempre restiamo nella penisola iberica. E sì, il prigioniero, pezzo molto forte, con la regia di Peter Stein, direzione di Daniel Harding. E questi sono due ruoli nello stesso anno, diciamo che molto diversi fra di loro, eppure molto simili, perché uno è un re sottomesso, un imperatore sottomesso che diventa prigioniero, e l'altro invece è un guerriero che diventa prigioniero fino alla negazione dell'esistenza, dell'identità come essere umano, perché poi il prigioniero è un po' questo. Questi sono due ruoli che oramai è passato tanto tempo relativamente alla carriera mia, che è ancora abbastanza giovane, perché stiamo parlando del 2008, siamo nel 2018, è stato 10 anni fa. Sono due ruoli ai quali sono molto legato per vari motivi, non soltanto musicali, ma hanno costruito un po' quella che poi è stata la mia evoluzione come interprete.
Sì.
Altro particolare, ammirandoti appunto sulla scena in Adina, un'opera che vabbè, viene definita farsa, però poi c'è questa figura di uomo profonda che si innamora di una fanciulla, poi scopre che è la propria figlia, e dal che si genera qualcosa che potrebbe essere anche letto in maniera psicanalitica, se vogliamo, eccetera. No, la tua presenza, ecco, distinta, molto signorile, da cui la domanda: come si diventa attori quando si è musicisti, si vuole essere cantanti? Perché tu hai dato una grande prova di recitazione, perché recitare non vuol dire solo fare il saltimbanco, ma anche vivere da dentro un personaggio, e soprattutto viverlo come tu l'hai vissuto, in un contesto, tra virgolette, buffonesco, perché l'opera di per sé stessa presenta anche dei tratti comici piuttosto forti. Ecco, tu quindi come hai imparato ad essere attore? Ma hai parlato prima di ruoli tragici, qui un ruolo serio in un'opera buffa.
Sì, allora partirei con, secondo me, una precisazione va fatta. La Dina è una farsa, quindi a carattere, di carattere buffo, come hai detto giustamente tu, con tanti momenti che non sono buffi. Pensiamo al quartetto, cioè questo quartetto che è tragico per tutti e quattro, perché di fatti si tratta di un momento tragico, quando il califfo a un certo punto si arrabbia, vuole far uccidere tutti quanti, e quindi perfino Adina diventa lì, anzi, ma la stessa Adina durante a vari recitativi dove è lacerata da questo dubbio se sposare il califfo oppure se... Quindi alla fine questa è la grandiosità, la grandezza di Rossini, no? Di saper mescolare così bene il lato buffo con il lato tragico, un poco come la vita. Quelli che fanno, che vedono Rossini soltanto spesso all'estero, magari in tanti paesi, ho sentito parlare di Rossini in maniera un po' superficiale, no? Buttata lì, ma è un'opera buffa. In realtà, secondo me, capiscono ben poco, perché è un modo per relegare un grandissimo compositore nell'angolo soltanto perché manca la voglia o forse l'intelligenza di occuparsene. Quindi, chiusa questa parentesi, ci sono dei momenti buffi e momenti molto tragici. Io parto sempre dalla linea del canto, dalla linea musicale. Nella musica c'è scritta ogni risposta. Quando si ha qualche dubbio, secondo me basta guardare lo spartito o lasciarsi trasportare anche dalla melodia, se uno non ha per forza la competenza di studiare uno spartito. Secondo me nella musica c'è sempre la verità, e questo patrimonio immateriale che parla direttamente all'anima, che parla direttamente al cuore o al cervello, a seconda delle scuole filosofiche o di credenze varie. Allora, partendo secondo me, allora, ho sicuramente avuto di natura una propensione alla recitazione, però mai slegata appunto dalla musica. In particolare, tu prima mi chiedevi qui nel califfo questa eleganza, che io definirei anche un poco come una statuarietà. In questo momento io sento questo, perché in questo momento in particolare della mia carriera sento il bisogno un attimino di fermarsi un po', fermarsi, di stare un po' fermi, ben posati, con i piedi per terra. Io a volte penso, quando a questi grandi cantanti del passato che si muovevano poco e niente in scena, che oggi sembra quasi un sacrilegio, perché i registi ti fanno fare di tutto e sembra che se uno vuole star fermo semplicemente a cantare, occuparsi del canto, sembra che perché non è capace di recitare. In realtà, secondo me, in questo momento io sto sperimentando il contrario. Si diventa migliori attori quando ci si dà il tempo di posarsi, di calmarsi, di pensare al canto, a questo macchinario complessissimo. Cioè, più movimenti noi facciamo che esulano dalla tecnica, quindi dall'interpretazione anche, più movimenti facciamo in scena, più energia togliamo a questo macchinario complesso.
Ti dirò di più, mi è capitato di assistere ad una conferenza stampa che si è trasformata in una lezione di Robert Wilson a proposito della trilogia monteverdiana alla Scala di Milano, il quale, muovendo l'indice, muoveva l'anima di uno spettacolo e degli spettatori. È stato veramente un momento magico e si relaziona benissimo a quello che tu stai dicendo. Il grande attore non è solo quello che smania e mostra ed esagera, quella era Francesca Bertini all'inizio del Novecento, voglio dire. Il grande attore, soprattutto quando sta cantando, è quello che comunica, tante volte più ritenendo che non esagerando il gesto. E hai anche sfiorato,
in inglese, less is more.
E infatti, e hai sfiorato anche la tematica del Rossini farsesco, che è stato quello che ha inquinato anche la prassi rossiniana esecutiva, ma anche proprio il nome di Gioachino Rossini negli anni passati. Ma direi un po' del melodramma in generale, perché il verismo forse ha portato questa esagerazione del gesto, che è andata a inquinare anche il verismo stesso, io credo. Difatti a me piace quando il regista e l'interprete tolgono la maniera, anche non solo dal gesto ma anche dalla voce, con un'esagerazione vocale che non è quella che per me fa innamorare il non appassionato d'opera all'opera. Io credo che la compostezza debba un po' regnare. Il gusto, insomma, è quello che è il barocco rispetto al rococò, oppure la vera poesia dal manierismo, eccetera. E direi che in tutto quello che tu hai detto si riassume in questo senso, e anche nella tua figura artistica. Ultime due domande: questo fisico favoloso come fai a mantenerlo? Ginnastica, palestra, camminate, privazioni alimentari?
Mangio abbastanza, no, faccio parecchi sgarri. Ho un fisico che si adatta particolarmente bene ai costumi, e poi anche lì spesso è una questione di postura. Se la postura è convincente, si può ingannare la vista dello spettatore. L'importante è essere convinti.
Hai convinto pienamente, come dico, ti invidio. Ho detto, da oggi mi metto a dieta, perché voglio anch'io essere così bello piatto davanti. E un personaggio invece che non hai ancora interpretato e che ti sta così, il sogno nel cassetto?
Personaggio, non so se lo farò, può darsi che lo faccia magari fra molti anni, fra anni. E il mio sogno del cassetto è Iago, perché trovo che sia un personaggio da rivalutare, perché non è un cattivo, non lo vedo come cattivo, è un personaggio molto molto complesso, così complesso che diventa affascinantissimo. E quindi avrei proprio da piccolo che sogno di interpretare questo personaggio, Iago nell'Otello, perché lo trovo un personaggio con tantissime sfumature, e anche un personaggio molto molto, che sa essere molto comico, molto ironico, ma divertente, molto divertente. Soltanto che abbiamo anche lì, insomma, abbiamo una tradizione che l'ha sempre
Granghignolo.
Il cattivo è un po' banale, l'ha trasformato, sì, perché poi alla fine basta alzare gli occhi al cielo e fare dei grandi gesti, e Iago spesso si riduce a questo, o delle frasi stereotipate. No, scusa se mi dilungo un po' su Iago, è molto moderno, molto contemporaneo, è un po' l'uomo arrabbiato con Dio innanzitutto, perché nonostante lui si dica servo del diavolo, in realtà durante il suo monologo parla con Dio, dice, lo nomina, quello che sta lassù. Cioè, soltanto il fatto di nominarlo, lo chiama ipocrita, bugiardo, falso, però lo chiama. Quindi è soltanto un uomo probabilmente molto, molto, con un senso di giustizia molto forte, così forte che questo senso di giustizia lo distrugge, proprio perché nel mondo c'è tanta ingiustizia. Quindi è l'essere umano che si incattivisce per un, a volte un troppo senso di, sì, di zelo, di non so, lo trovo molto affascinante.
Bene, Vito Priante, a questo punto ci ha anche folgorati con quest'ultima definizione su Iago e saremmo davvero curiosi di poterlo vedere, anche perché sicuramente saprebbe tratteggiare un personaggio tutto tondo e non un burattino cattivo, ecco, mi sembra di aver capito così. Ci lasciamo, grazie a Vito Priante di essere stato in nostra compagnia e davvero infiniti in bocca al lupo per tutti i tuoi personaggi e per questo Iago che per il momento è ancora in fase. E sicuramente potrà crescere. Ma evviva, dai, lo aspetteremo con tanto entusiasmo. Ciao e grazie.
Ciao, grazie a te.
Augurando a Vito Priante centinaia, migliaia di Iago, abbiamo ascoltato la voce di Gino Becchi, il quale ci mette del suo comunque nello sfumare alcune frasi, poi naturalmente cade sulla risata in maniera piuttosto plateale, ma questa era un po' la regola dei tempi. Voglio ancora ricordarvi che stasera 22 settembre alle ore 21:15 al Teatro Nicola Vaccai di Tolentino, dove Vaccai appunto è nato, una produzione Giulietta e Romeo, la più bella storia d'amore mai raccontata, un'opera lirica con voce narrante, canto e pianoforte a cura di Paolo Santarelli. Torneremo con Paolo Santarelli per parlare di Nicola Vaccai, questo importantissimo didatta e musicista. Consigli per gli acquisti di oggi. Ho trovato un libro dedicato al tenore Federico Gambarelli. Federico Gambarelli ha 160 anni dalla morte. Si tratta di un tenore nato nella Val Seriana, quindi nella Bergamasca, in particolare ad Albino, il quale è stato molto importante al suo tempo anche per una certa amicizia con Giacomo Puccini, del quale ha portato al successo un'opera delle più dimenticate, Le Villi. È stato scritto da Aurora Cantini e pubblicato dal Centro Studi Valle Imagna. Come vi dicevo, un libro molto interessante, anche perché la figura di questo tenore ad un certo punto evolve verso qualcos'altro. Nel 1890, durante le sue tournée, naturalmente incontra una tela della Madonna di Guadalupe e porta in Italia una copia della stessa. Verrà costruito un santuario appunto ad Albino, dove la Madonna di Guadalupe è particolarmente venerata. Il repertorio di questo tenore prevedeva naturalmente Puccini, Verdi, ma anche un pochettino di Donizetti. Gli estremi della sua esistenza, 1858-1922, diverrà poi ecclesiastico e monsignore dell'ordine costantiniano di San Giorgio. Non abbiamo la voce di Federico Gambarelli, vi saluto con un brano strumentale e ci risentiamo fra 7 giorni.